One Podcast.
Inizio servizio, si prega controllare l'aria dal cartellino di attivazione, grazie.
Sì, ciao.
Sei a Bibione?
Sì, adesso stiamo ritornando.
Vuoi che ti faccia una pasta asciutta?
Guarda, ma abbiamo mangiato pesce, tutti insieme.
Va bene.
Allora veniamo su, sai?
Sì, d'accordo.
Ciao. Sì?
Sì, sono qua alla casa del riposo.
Sì, sono qua con la mamma io.
Ah, buono.
La stanza numero 2, sotto. Un saluto da parte di tutti, sai? Salutami tanto anche papà.
Grazie mille, papà è ancora giù nell'orto.
Va bene, ciao.
Ciao, grazie. Statemi bene e divertitevi.
Certo, ciao.
Ecco, c'è già il registratore, per cui io parlo, ok?
Io sono Marco Maisano e questo è Fantasma, il caso una bomber. Un'inchiesta che portiamo avanti da più di un anno per riportare l'attenzione sul caso, tuttora senza colpevoli, che tra la metà degli anni 90 e i primi del 2000 ha gettato l'Italia nel terrore.
Provocatoriamente, per certi tipi di reati ci vorrebbe la pena di morte. Io vi dico, come reazione emotiva del momento, io questa cosa l'ho pensata veramente. Cioè, quando uno razionalmente cerca di fare del male a un bambino e rischia di togliergli la vita, forse non è giusto che mantenga la propria. Poi dopo, alla reazione del momento, devi pensare che il paese civile deve avere altre forme di difesa, ma la forma di difesa vuol dire che quando lo si prende, lo si condanna, chiami un fabbro e gli fai sigillare col saldatore la cella, finché morte non sopraggiunga.
È così che pochi giorni dopo la bomba nel Duomo di Motta di Livenza, l'allora ministro per le riforme istituzionali Roberto Calderoli della Lega Nord commenta l'attentato alla piccola Greta. In quel marzo del 2005 le elezioni regionali in Veneto sono alle porte e la politica, come spesso accade, intuisce lo sconforto di una popolazione sfiancata da 11 anni di attentati rimasti senza ancora un colpevole. Lo fa proprio e lo trasforma in risentimento. Specialmente gli ordigni contro i bambini, quelli di Francesca Girardi, Claudio Cicalò, Greta Momesso, gli Ovetti Kinder a Treviso, hanno lasciato un'ombra inquietante su tutti i cittadini. E oltretutto, una bomber, nonostante l'incredibile sforzo economico e operativo profuso dallo Stato, continua a non lasciare traccia. È un'oscura presenza senza volto. Dopo l'ultimo attentato al Duomo di Motta di Livenza, gli inquirenti hanno in mano soltanto una certezza. La sera precedente il sagrestano aveva tolto tutti i ceri dal loro supporto, riponendoli in un armadio, per poi rimetterli a disposizione dei fedeli solo il giorno dopo, quello della messa domenicale. Se ne deduce che una bomber, 5 o 6 giorni prima, abbia rubato uno dei ceri, inserito l'ordigno e poi riposizionato il cero esplosivo solo la domenica stessa, poco prima della funzione religiosa. Stesso modus operandi che aveva caratterizzato anche la stagione degli attentati ai supermercati. Ma in questa occasione c'è un'ulteriore sfumatura inquietante. Proprio come sosteneva Francesca Girardi, anche in questo caso sembra che una bomber fosse presente nei pressi del luogo dell'esplosione, ad attendere con calma che la sua vittima cadesse in trappola. La testimonianza della proprietaria del bar davanti al Duomo di Motta di Livenza sembra confermare questa ipotesi. Ve la leggo. Poco prima della fine della messa è entrato un uomo intorno ai 35 anni con jeans e pullover beige. Ha ordinato un panino al prosciutto cotto e si è seduto a mangiarlo in silenzio. Dopo c'è stata l'esplosione, ma nessuno dentro al bar se n'è accorto, perché c'era la TV e poi perché i muri della chiesa sono spessi. Poi abbiamo visto arrivare carabinieri e vigili del fuoco. Il locale si svuota, tutti escono a curiosare, tranne lui. Continua a mangiare tranquillamente seduto al tavolino, senza chiedere nulla. Abbiamo scoperto della bomba e lui non ha fatto una piega, non mi ha chiesto niente. Ha pagato e se n'è andato dall'uscita laterale. Si è portato via il tovagliolo di carta che avvolgeva il panino, come se non volesse lasciare tracce. Ma quella della proprietaria del bar non è la sola segnalazione. C'è chi parla di un giovane dal volto scavato con un loden verde, chi parla di una macchina dall'aspetto tetro, chi racconta di un furgone bianco che perlustrava la zona a bassa velocità. Il clima tra i cittadini è un po' quello da tutti contro tutti, quello paventato anche da Calderoli, che del resto in quegli anni è uno dei rappresentanti più autorevoli della Lega Nord, un partito con un grandissimo seguito sia in Veneto sia in Friuli. Un clima che viene alimentato anche da esponenti delle amministrazioni locali, come Luca Zaia, all'epoca presidente proprio della provincia di Treviso, che parla proprio a Motta di Livenza pochi giorni dopo l'esplosione nel Duomo, in cui è rimasta ferita Greta Momesso.
Una bomba era una grande preoccupazione. Sono 13 anni che questo signore scorazza per le nostre città, per i nostri paesi. A noi fa specie che gli ultimi attentati sono rivolti dichiaratamente contro i bambini. Il pennarello raccolto dalla bambina sul fiume Piave, il giorno di Pasquetta, se non ricordo male, ma anche gli ovetti di Treviso, quelli di un mese fa o giù di lì, insomma, il penultimo attentato. Ed infine qui Motta di Livenza, con il ferimento grave della piccola Greta. Da 13 anni si sta indagando, esistono archivi, banche dati inimmaginabili, però queste indagini non hanno portato a nulla. Noi continuiamo oggi a pensare che se troviamo qualche oggetto strano disseminato sul territorio, questo oggetto comunque potrebbe essere un ordigno. Gli americani hanno preso sì una bomber, lo hanno catturato dopo 18 anni. E lo hanno catturato come? Non con le indagini, semplicemente dopo 18 anni è stata aperta un hotline, quindi un numero verde, un numero telefonico, dove il fratello di una bomber ha telefonato e l'ha denunciato. La Lega ha voluto, come amministrazione, essere presente su questa iniziativa e ha aperto questa linea verde. È aperta da ieri, come amministrazione provinciale abbiamo voluto sostenere questa iniziativa, che è un'iniziativa che non finisce con il 3 e 4 aprile, come dice qualche delatore o qualche sciacallo che non sa altro che guardare la campagna elettorale sempre e solo finalizzata a fare qualcosa di non positivo poi per la comunità. Ed è quello di dire che oggi in 24 ore abbiamo avuto 44 contatti nella segreteria telefonica.
44 chiamate che diventano presto diverse centinaia. Il numero verde però non sortisce gli esiti sperati. Anzi, molte delle telefonate sono totalmente strampalate. Vi leggo testualmente la sintesi fatta dagli inquirenti di alcune di queste chiamate. Uomo chiama e dice di essere d'accordo con l'uomo che sta parlando. Probabilmente si riferisce ad una trasmissione TV. Chiama un uomo con artefatto accento albanese. Si tratta di uno scherzo. Donna dice che secondo lei una bomber è altoatesino o tedesco perché odia gli italiani. Uomo dall'accento meridionale chiama per vedere se il numero è attivo e poi dice che vorrà essere il boia di una bomber. Ragazzo con voce artefatta dice che ha visto una bomber a Baghdad. Uomo chiama e dice: non mi prenderete mai. Nonostante qualche messaggio inquietante, trovare elementi interessanti in questo mare di segnalazioni sconnesse è per lo più una perdita di tempo. Gli inquirenti comunque cercano di verificare ogni possibile pista, ma le telefonate di fatto sono un intralcio alle indagini vere e proprie. Indagini che oltretutto devono fare i conti anche con le intromissioni dei media, che ormai stanno cannibalizzando ogni dettaglio che riescono a raccogliere sul caso, come racconta l'ex sostituto procuratore di Pordenone, Simone Purgato.
Il limite molto delicato era tra fare della prevenzione da un lato e allo stesso tempo stimolare la cittadinanza perché qualunque cosa che poteva essere utile ci venisse comunicata e allo stesso tempo evitare però che girassero notizie che potessero favorire una bomber. Io devo dire che in quegli anni un equilibrio tra queste due esigenze non sono mai riuscito ad ottenerlo, perché sono più le volte che mi sono arrabbiato con i suoi
con
colleghi.
Giornalisti.
Che, sì. Cioè, c'è stata, secondo me, pur di fare la giornalata, in certi casi c'è stata veramente, non dico malafede, ma sicuramente una leggerezza.
Leggerezze che rischiano di costare caro. Per esempio, fuoriesce la notizia riservata che una bomber, per costruire le sue bombe, quasi certamente indossi dei guanti in lattice attillati, che però non lo proteggono totalmente dal rischio di lasciare impronte sui componenti. Oppure, I media rendono pubblico il fatto che il bombarolo tagli con i denti il nastro isolante utilizzato negli ordigni, con il grosso rischio di lasciare tracce di DNA. Tutte informazioni che ovviamente arrivano anche a una bomber stesso, che prende subito accorgimenti. Non indosserà più guanti così sottili e non taglierà più con i denti il nastro adesivo. Insomma, non si tratta di dettagli insignificanti, ma di fughe di notizia che rischiano veramente di minare per gli inquirenti ogni possibilità di reperire tracce concrete, che già di per sé sono minime in ogni attentato di una bomber. E poi, così facendo, si rischia di nutrire l'ego del bombarolo, che in tutti i suoi anni di attività ha sempre dimostrato, pur non facendo mai rivendicazioni pubbliche, di seguire con attenzione ciò che si dice di lui sui media. Del resto, giornali, radio e perfino sceneggiati TV popolarissimi non fanno altro che parlare delle sue azioni. Come ricorda Luca Marini, all'epoca sostituto procuratore di Venezia nell'inchiesta Una Bomber.
Ricordo una mia polemica con Canale 5 relativa alla sceneggiato RIS, in cui misero in una delle puntate una vicenda simile a quella della chiesa di Motta di Rivenza, in cui una bambina si fece male mettendo una candela elettrica nel suo collocamento e dissi che farne anche oggetto di fiction non faceva altro che esaltare la volontà di proseguire del criminale nella sua azione.
Insomma, nella primavera del 2005 la situazione nel nord-est è questa. Popolazione al limite della sopportazione, politica che cavalca il caso per portare avanti la campagna elettorale, media che riportano notizie riservate e inquirenti che, necessariamente, sono messi sempre di più alle strette per trovare finalmente un colpevole. Questo è il clima in cui l'ingegner Elvo Zornitta, a sua insaputa, è al centro delle indagini del Superpool. Abbiamo lasciato l'ingegnere di Azzano Decimo al 26 maggio del 2004, il giorno in cui le autorità hanno compiuto la prima perquisizione in casa sua. Ma come si è arrivati esattamente al nome di Zornitta? Perché proprio lui? Tutto nasce dalla segnalazione di un suo ex collega che aveva lavorato con l'ingegnere tra l'84 e l'86 presso la Otto Melara, una società attiva nel campo della difesa, e che aveva dichiarato che Zornitta si dilettava nella costruzione di ordigni in miniatura. Forse è anche per questo che gli inquirenti decidono di procedere con una perquisizione della casa dell'ingegnere, di cui vi leggo il riepilogo, stilato il 28 febbraio del 2005 dal gruppo investigativo Interforze. Va evidenziato che Zornitta ha subito chiesto al personale operante se la perquisizione fosse per una bomber. E alla risposta positiva, dopo aver espresso il suo disappunto per le esplosioni che avevano coinvolto i bambini, ha comunque dichiarato testualmente: «Con le capacità conoscitive in mio possesso e con gli oggetti che potrete trovare nella mia abitazione, anch'io potrei essere in grado di costruire gli stessi oggetti». Il primo riscontro investigativo significativo è costituito dal fatto che all'interno dell'abitazione è stata individuata una stanza al primo piano adibita a laboratorio, alla quale, come riferito dalla moglie, aveva accesso solo Zornitta. Tale circostanza è avvalorata dal fatto che la chiave di accesso a tale locale, effettivamente chiuso, la custodiva Zornitta nella tasca dei pantaloni. All'interno del laboratorio sono stati rinvenuti vari attrezzi: lente di ingrandimento per lavori miniaturizzati, trapano a colonna, trapano Dremel, saldatori, materiale elettrico ed elettronico perfettamente compatibile per confezionare gli ordigni per cui si procede. Vi era poi una gran quantità di materiale di rilevante importanza investigativa. Sono stati infatti rinvenuti e sequestrati numerosi oggetti perfettamente compatibili, quando non addirittura identici a quelli utilizzati dall'attentatore per il confezionamento dei suoi ordigni, tra i quali si segnalano una fialetta in vetro per aromi alimentari al limone della ditta Pane Angeli, identica a quella utilizzata nel confezionamento dell'ordigno rinvenuto l'1 aprile del 2004 nell'inginocchiatoio della chiesa di Sant'Agnese di Portogruaro. Due tubetti di adesivo bicomponente di marca Pattex, uno di colore nero e uno di colore bianco, e un tubetto di induritore perossido organico compatibili con la resina utilizzata per sigillare la fialetta nell'ordigno sopra riportato. Numero 3 pile stilo di marca Aerosel, due modello LR6 e la terza LR03. Le prime uguali a quella utilizzata nell'ordigno esploso il 25 dicembre del 2002 nella chiesa di Cordenons. Numero 2 rotoli di nastro adesivo di colore nero simili a quello utilizzato nel confezionamento dell'ordigno rinvenuto l'1 febbraio del 2005 nell'inginocchiatoio di Portogruaro. Un potenziometro riportante su tre spine di contatto del filo in metallo avvolto a spirale con ricciolo finale, simile a quello utilizzato dal soggetto ricercato da questo gruppo investigativo nell'innesco dei suoi ordigni. Si rappresenta altresì che tale avvolgimento è caratteristico di numerosi ordigni confezionati dall'attentatore. Circuiti integrati a 14 piedini analoghi a quello utilizzato per il confezionamento dell'ordigno esploso nel bagno del tribunale di Pordenone in data 24 marzo 2003. Resistenza elettrica di colore beige con riga rossa simile a quella utilizzata nel confezionamento del citato ordigno. Vari petardi svuotati della polvere pirica. Dei pennarelli recisi alla base e svuotati, nonché una bomboletta metallica marca Fluocaril per spray orale, pure recisa alla base, che assumono particolare interesse investigativo alla luce dell'esplosione dell'evidenziatore. Una bomboletta di aria compressa per gomme da bicicletta. Tale tipo di contenitore, anche se di dimensioni leggermente maggiori, è molto simile alle bombolette per Seltz più volte utilizzate negli ordigni celati negli alimenti. Infine, è stata sequestrata una scatoletta in metallo di liquirizia marca Tabù, al cui interno è stata incollata lungo il lato di rotazione per l'apertura una striscia di cartucce per pistola giocattolo. Tale reperto potrebbe verosimilmente rappresentare una prova di innesco per qualche ordigno in stato embrionale, atteso che non vi è altra spiegazione logica per tale assemblaggio. La perquisizione a casa Zornitta è di quelle approfondite. Vengono guardati con sospetto e poi testati in laboratorio oggetti comuni che si trovano nelle case di milioni di persone. Non viene tralasciato nulla. Ogni stanza, ogni singolo cassetto, ogni angolo vengono messi sotto la lente di ingrandimento della polizia. Dal verbale stilato dal gruppo investigativo risulta che alle ore 10.45 due periti della polizia scientifica, attraverso l'utilizzo di un sistema di rilevamento all'avanguardia denominato Yonsak Mod 400B, abbiano addirittura cercato tracce di esplosivi all'interno dell'abitazione. L'esito di tale ricerca ha dato esito negativo. Nonostante ciò, la polizia esce da casa dell'ingegnere con qualche dubbio. Gli oggetti sequestrati devono ancora essere analizzati uno ad uno dai RIS. Il Super Pool però fin da subito non è così unito nel celebrare questi ritrovamenti. Le divisioni emergono anche rispetto a come e a cosa fare con l'ingegner Zornitta. Lo ricorda bene l'ex sostituto procuratore di Venezia, Luca Marini.
Questa è stata la grande discrasia tra la procura di Venezia e quella di Trieste. Noi volevamo farlo seguire almeno ancora per un paio di mesi. Trieste invece ha voluto accelerare i tempi. Il senso era questo. Quando c'è stato l'ordigno di Sant'Agnese di Portogruaro,
sì.
Contestualmente c'è stata la perquisizione della casa di Zornitta.
Sì.
Una perquisizione programmata tra tante, perché noi ne facevamo una decina alla settimana,
sì.
Di soggetti che ipoteticamente potevano essere
riconducibili.
Le sto dicendo perché Trieste ha voluto iscriverlo nel registro degli indagati e perché noi no. Noi eravamo convinti che non fosse sufficiente. E ricordo, abbiamo fatto un confronto, ho detto per noi bisogna farlo seguire, e con noi c'erano i carabinieri. Dall'altra parte c'era la polizia di Stato. Ecco che poi allora, siccome noi non volevamo farlo arrestare e nemmeno iscrivere nel registro degli indagati, Trieste l'ha iscritto e voleva chiedere una misura cautelare. E lì ci siamo trovati su strade diverse.
La gestione delle indagini a carico di Zornitta è e sarà la causa principale di attrito tra le due procure coinvolte, quella di Venezia e quella di Trieste. Attrito che, vedrete, non sarà una semplice visione diversa delle cose, ma influirà profondamente sull'esito di questa incredibile storia.
Lei era convinto che di lì a poco loro chiudessero tutto, che fosse una cosa per pochi giorni, di pochi giorni?
No, sapevo di altre persone che avevano ricevuto questo genere di sopralluoghi, le cose non è che terminassero nel giro di uno o due mesi, però ero convintissimo che con l'andare del tempo sarebbe scomparso tutto.
Ma non è così. La perquisizione è solo l'inizio delle indagini che in particolare la Procura di Trieste vuole proseguire a carico dell'ingegnere. Vengono intercettate le linee telefoniche dell'abitazione di Zornitta, del suo cellulare, di quello della moglie, del fratello e della suocera. E anche il computer personale e quello dell'azienda. Viene videosorvegliata la strada dove si trova la casa dell'ingegnere, al cui interno vengono piazzate tre microspie, di cui una in camera da letto. Viene controllata la sua corrispondenza postale e vengono localizzate attraverso GPS le autovetture della famiglia. E infine, l'ingegnere comincia ad essere pedinato. Insomma, quelli che vanno dalla primavera del 2004 a febbraio del 2005 sono mesi di indagini intense, di cui Zornitta rimane all'oscuro. La sua vita dopo la perquisizione continua regolarmente, con lo stesso ritmo, le stesse abitudini, gli stessi momenti di famiglia.
Ciao amore, finalmente ti vedo un po' sorridere.
Sì, si è riprestata bene, ha fatto la pipì benissimo. Così, vedi che usciamo già. Ha fatto un bel giro sui colli, guarda i colli che belli che sono. Andiamo a vedere il castello.
Le intercettazioni confermano che la vita di Zornitta non è stata minimamente sconvolta dalla perquisizione. L'ingegnere continua a incontrare parenti e amici.
E a proposito, come avete trovato il vino decente?
Buono.
Dopo che ha riposato un po', è buono. È un vino un po' robusto.
E accompagna ogni mattina la figlia a scuola. Il suo comportamento non appare per nulla sospetto. Quello che invece per gli inquirenti appare interessante emerge dalle indagini che parallelamente vengono fatte sul passato di Zornitta e su elementi di compatibilità con i luoghi degli attentati di una bomber. Attraverso un'analisi incrociata dei dati relativi alle sue utenze telefoniche, del telepass, del badge del lavoro, del bancomat e della tessera della benzina agevolata, saltano fuori alcune coincidenze che gli investigatori considerano curiose. Ve le elenco così come sono riportate in una riepilogativa del gruppo investigativo stilata nel febbraio del 2005. Il 6 luglio del 2000, giorno dell'attentato a Lignano Sabbiadoro, Zornitta risulta essere in trasferta per la sua azienda in un luogo imprecisato, trasferta per la quale non richiede nessun rimborso spese. E leggo quanto scrivono gli inquirenti: lui stesso cancella dal prospetto mensile i dati inerenti a quel giorno. Oppure, nel periodo da settembre a novembre del 2000, periodo nel quale una bomber colpisce 5 volte, Zornitta, sottolinea sempre il gruppo investigativo nella stessa riepilogativa, non utilizza il suo cellulare praticamente mai. I risultati delle indagini fanno notare anche che nelle stesse settimane, quando una bomber inizia a miniaturizzare i suoi ordigni all'interno di prodotti alimentari, Zornitta usufruisce di un periodo di malattia che va dal 23 al 25 ottobre. Tale periodo risulta essere corrispondente a quello che gli inquirenti ritengono idoneo per il posizionamento delle uova esplosive. Gli inquirenti poi sottolineano che il 24 marzo del 2003, giorno dell'esplosione nel bagno del tribunale di Pordenone, Zornitta per la prima volta, dice il gruppo investigativo, non utilizza il proprio badge aziendale per entrare al lavoro, ma risulta che abbia comunque autocertificato la sua presenza in ufficio per 8 ore. Ricordate quell'attentato? C'era un sistema di videosorveglianza, ma vi avevo raccontato che il nastro era troppo deteriorato per fornire immagini nitide. Ed effettivamente è così. Però gli inquirenti decidono di studiare di nuovo quei video, fotogramma per fotogramma. C'è una sorpresa. Ci sono 2 soggetti che entrano in orari compatibili con il posizionamento dell'ordigno. Uno alle 9.47 e l'altro alle 9.55. Entrambi, secondo il gruppo investigativo, assomigliano alla descrizione fisica dell'ingegnere. Si decide quindi di inviare i 13 fotogrammi all'FBI, sperando che con le tecnologie a sua disposizione possa fornire delle immagini con una risoluzione sufficiente a effettuare una comparazione antropometrica. Le immagini sono proprio sotto i nostri occhi in questo momento. Il primo soggetto è solamente un uomo che entra ed esce in 40 secondi dal tribunale, forse troppo pochi anche per una bomber, e la somiglianza con Zornita onestamente non sembra esserci. Nel secondo video, invece, si ritrae un uomo calvo, ma con dei capelli sulla nuca, che forse indossa degli occhiali e una specie di giacchetto lungo fino a poco sopra le ginocchia. Entra ed esce dal tribunale in 4 minuti. Alcuni dettagli di questo soggetto potrebbero corrispondere alla fisionomia di Zornita, ma anche a quella di tantissimi altri uomini. Oggettivamente, nonostante il lavoro dell'FBI, le immagini non permettono di avere una visione chiara. E infatti, anche gli inquirenti, pur inserendo le immagini nella riepilogativa, considereranno tale accertamento negativo. Altrettanto inutilizzabile sarà anche un altro fotogramma, questa volta nel sistema di videosorveglianza del centro commerciale Il Continente, che il 16 novembre del 2000 cattura l'immagine parziale di un uomo che potrebbe corrispondere vagamente alla stessa fisionomia. Stiamo parlando però di una piccola porzione della testa di un uomo. Di nuovo, troppo poco. Forse possibili indizi nel caso degli spostamenti di Zornita, solo suggestioni per quanto riguarda i video. Ma gli inquirenti hanno bisogno di prove, che però non ci sono. Per questo cercano ogni appiglio utile ad approfondire le indagini sul sospettato. Cercano moventi e spiegazioni. Vi ricordate la presunta crisi religiosa di Zornita dovuta alla malattia del fratello Galliano nel 2000? Gli inquirenti arrivano ad ipotizzare un collegamento tra questa crisi personale e l'inizio degli attentati verso obiettivi religiosi, che in realtà però è di un anno successivo a quella data. Il gruppo investigativo sottolinea addirittura il fatto che Galliano sia nato senza l'avambraccio e la mano sinistra. Elemento che potrebbe essere messo in relazione, sempre secondo quanto sottolineano gli inquirenti nella stessa riepilogativa, al fatto che molti ordigni di una bomber, per posizione e camuffamento, sono finalizzati a ferire o a menomare gli arti superiori e le mani. Suggestioni. Come quella che riguarda la comparazione tra la cronologia delle azioni del bombarolo e gli spostamenti dell'ingegnere, di cui gli inquirenti tengono conto. Per esempio, il suo trasferimento da Belluno a Pordenone nell'87, di poco precedente alla misteriosa esplosione del transistor in mano a quel bambino, o il fatto che la figlia dell'ingegnere sia nata nel 1996, anno in cui gli attentati di una bomber si interrompono bruscamente fino al 2000. Ok, è semplice, se vogliamo, in un caso come questo, giungere a conclusioni affrettate e cedere al fascino delle suggestioni. Fa parte dell'istinto umano confondere il possibile con il sicuro. Ma di nuovo, possibile non è sicuro, soprattutto se di mezzo c'è la libertà di un uomo. Ed è dalle certezze che dobbiamo quindi ripartire. Zornita è un uomo seguito e controllato, non 24 ore su 24 come alcuni tra gli inquirenti vorrebbero, ma è comunque un uomo che da quasi un anno viene quotidianamente intercettato e pedinato. È stato appurato che nei primi 2 attentati di una bomber successivi alla perquisizione a casa dell'ingegnere, quello dell'ovetto Kinder a Treviso del 26 gennaio del 2005 e quello a Greta Momesso del 13 marzo dello stesso anno, Zornita non può essere collocabile direttamente nei pressi dei luoghi colpiti. E questo è un fatto che costringe gli inquirenti a ipotizzare 2 alternative. O Zornita un complice, o Zornita non è una bomber.
No, una pista personale, francamente, io non ce l'avevo proprio. Io avevo soltanto 2 armadi strapieni di fascicoli relativi a tutti gli indagati del caso. Non ricordo neanche più i nomi perché sono passati diversi, ma ce n'era uno di cui la polizia giudiziaria si era follemente innamorata perché compariva in tutte le zone dove erano avvenuti i principali attentati degli ultimi anni. E era un autotrasportatore di quelli con il camioncino, quindi girava molto, aveva avuto competenze esplosivistiche, aveva lavorato in una fabbrica, però non è mai stato trovato nulla a suo carico, le perquisizioni hanno dato esito negativo, alcuni riscontri operativi per esempio su Sant'Agnese di Portogruaro era da tutt'altra parte nel periodo interessato, quindi non era lui.
In quei due armadi strapieni di cui ha appena parlato il sostituto procuratore di Venezia dell'epoca, Luca Marini, arrivano ad esserci fino a 12 dossier di sospettati che sono teoricamente tutti perfetti come colpevoli. Sono il frutto del lavoro fatto con il database e di alcune perquisizioni simili a quella effettuata in casa Zornitta. In particolare c'è un professore di Pordenone che viene definito, leggo testualmente, solitario, intransigente, severo e molto religioso. Il professore attira l'attenzione degli inquirenti grazie al ritrovamento nella sua abitazione di confezioni di ovetti Kinder, due penne a sfera prive di refill, una confezione di bolle di sapone Bubbles, un sacchetto del supermercato Continente di Portogruaro, siringhe, guanti in lattice e bilancini. Oggetti comunissimi, ma che come quelli dell'ingegnere di Azzano agli inquirenti fanno drizzare le antenne. Ma il Superpool, nonostante tutto, sembra comunque volersi concentrare sull'ingegner Zornitta. Ma perché? Per esempio, perché arriva una testimonianza che, secondo gli inquirenti, collegherebbe l'ingegnere agli ovetti Kinder. Vi leggo la riepilogativa del gruppo investigativo che la racconta. Domenica 6 febbraio 2005. I titolari della CSR Italia, società per cui come noto Zornitta lavora, hanno rinvenuto nel laboratorio della ditta un foglietto relativo alle prescrizioni multilingue di un ovetto Kinder. Il foglietto è stato sequestrato e dagli accertamenti svolti presso la ditta produttrice risulta utilizzato solo ed esclusivamente per le sorprese degli ovetti Kinder. Nell'occasione sono assunti a sommarie informazioni la signora Gianna S., che aveva materialmente rinvenuto il foglietto, e il signor Maurizio S. In particolare, Maurizio S., oltre a dichiarare che nelle ultime settimane lo Zornitta era stato più presente del solito nel suddetto laboratorio, ha riferito di una circostanza verificatasi mercoledì 2 febbraio del 2005, in cui aveva sorpreso Zornitta intento a trapanare un oggetto di piccole dimensioni che teneva in mano, oggetto che si era poi portato via e che pertanto il teste non era riuscito a vedere. La tavola sulla quale Zornitta aveva utilizzato il trapano presenta ancora piccoli fori disposti in circolo, è anch'essa stata sequestrata. Detti fori, ha dichiarato Maurizio S., per grandezza e disposizione non sono compatibili con attività svolte da Zornitta nell'azienda. Una testimonianza questa che assume ancora più significato agli occhi degli inquirenti in seguito a un'ulteriore perquisizione a casa di Zornitta, che viene effettuata 3 giorni dopo, e in cui vengono rinvenuti 48 ovetti di plastica Kinder.
L'ovetto Kinder, per carità, io ne avevo addirittura 48 a casa mia, perché 20 giorni prima mia figlia mi ha regalato il sacchetto con i 48 ovetti Kinder, svuotati, senza niente, quello che è stato usato, tra l'altro mi risulta che sia stato usato con la sua cartina, le sue grandi calcomanie, eccetera. Quegli ovetti non avevano neanche le mie impronte se avessero voluto controllare, avevano solo quelle di mia figlia e io non me la sentivo di buttarle via proprio perché era un regalo fatto col cuore, tanto tu papà ci mette dentro i chiodini, le vitine, eccetera, no? Quindi quel sacchetto era rimasto in casa, letteralmente. Appena ho saputo dell'attentato ho detto, ma cosa ne faccio? Lo butto via? Non lo butto via? Ma certamente anche se lo butto via sono là che mi stanno controllando, figuriamoci.
Perché lei a quel punto aveva timore poi, si rendeva conto che ogni cosa poteva diventare un elemento per...
Diciamo che io avevo affrontato la maniera, in maniera molto ingenua, tutto.
Dunque... Zornitta, per quanto abbiamo potuto vedere durante i nostri incontri a casa sua, che tra l'altro è la stessa villetta di Azzano X, sembra proprio quel tipo di persona che conserva qualunque piccolo oggetto, anche quelli che forse qualcuno potrebbe considerare inutili. Custodisce tutto con un ordine impeccabile nel suo laboratorio, il famoso laboratorio che secondo gli inquirenti avrebbe utilizzato per la costruzione degli ordigni. Ci siamo entrati.
Questo era il laboratorio?
Sì, e io qua dentro avrei dovuto fabbricare con acidi la nitroglicerina.
In casa?
Misura 1,80 m per 2,70 m e non ha sfiati, tranne un buco, come vede lassù, senza ventola, senza niente, che dà sul camino. Quindi qua dentro uno chiuso avrebbe dovuto, tra due camere abitate e il bagno abitato, avrebbe dovuto fabbricare nitroglicerina.
Perché qui ci sono le camere da letto, scusi.
Esatto, qui ci sono le camere da letto. Camera mia, di mia moglie, la camera della mia bambina.
Quindi la camera di sua figlia era accanto al laboratorio.
Ah, sì, il bagno comune è attaccato. Credo niente questo. Questo è un armadio muro, in realtà, che io ho trasformato...
Ah, questa era una cabina armadio, insomma.
Esatto, io l'ho trasformato in
una grande cassetta di attrezzi, insomma. Più o meno. Tra l'altro vedo orologi...
Sì,
le piacciono gli orologi.
Mi piace riparare i vecchi orologi.
Onestamente, ci sembra difficile che in uno spazio così angusto si possa maneggiare la nitroglicerina. Poi, certo, questa è la nostra impressione, però dicevamo, è dalle certezze che bisogna partire. Ed è cosa certa, per esempio, che il DNA di Zornitta non corrisponde a quello rinvenuto nel capello trovato all'interno dell'uovo esplosivo del supermercato Il Continente. È il capello che noi stessi abbiamo ritrovato nell'archivio di Trieste e grazie al quale, insieme ad altri due reperti, abbiamo chiesto e ottenuto la riapertura delle indagini. La netta impressione è che ancora nei primi mesi del 2005 gli elementi oggettivi a supporto della colpevolezza dell'ingegner Zornitta non ci siano. Suggestioni, sospetti, delazioni, false piste, ma nessuna certezza, solo tanta confusione. Romania, Bacau, Convento delle Suore della Misericordia, 16 marzo 2005. È ora di pranzo. La tavola è apparecchiata nell'immensa sala e le donne iniziano a sedersi. Fuori ancora si gela e starsene sedute a mangiare non aiuta a scacciare il freddo di quello che ti entra nelle ossa. Ma d'altronde i conventi sono così, vuoti e freddi. Solo quando la madre superiora comincia a mangiare, le consorelle possono fare lo stesso. Il pasto, come sempre, è modesto. Oggi in tavola per ognuna di loro c'è una fetta di pane e una scatoletta di sgombro. Suor Maria abbassa lo sguardo. Ma come si apre questa scatoletta? Le istruzioni sono in una lingua straniera, in italiano. Per non sbagliare, meglio usare direttamente l'apriscatole. Una volta aperta la scatoletta, Suor Maria strabuzza gli occhi. Fili elettrici, una fialetta con uno strano liquido dentro e una pila stilo. La suora chiama subito la madre superiora. Quello, decisamente, non è sgombro. Ma cosa gli hanno mandato le consorelle dall'Italia?
Scatoletta di sgombri, era una bella scatoletta di sgombri, di quelle che si aprivano... con la chiavetta.
Sì.
In realtà dentro non c'era lo sgombro perché lui l'aveva aperta da sotto, poi risaldata, si era piazzato dentro un bel ordigno con la nitroglicerina che sarebbe stato innescato girando la linguella laterale. A un certo punto sarebbe scoppiato tutto. Microordigno, quindi non avrebbe ammazzato però la mano.
A ricordare questa storia è il sostituto procuratore di Venezia dell'epoca, Luca Marini.
Era l'epoca dei prodotti alimentari nei supermercati e c'era anche questo. Questo prodotto fu preso però e consegnato a una parrocchia per mandarlo in Romania. E in Romania immagino che ci sia finito in aereo. Sai che ci sono quelle raccolte di generi alimentari?
Okay, sì.
Qualcuno avrà preso sto sgombro e l'ha donato a una raccolta di generi alimentari, che poi è finita in Romania, che è finita sul tavolo di questa suora, che per fortuna non aveva la più pallida idea di come si aprisse sta scatoletta di sgombri. Ha preso un normale apriscatole e l'ha aperta da sopra. Quindi non ha utilizzato la linguella dell'innesco, aprendo, anziché trovare lo sgombro, ha trovato questo strano aggeggio. Denuncia, polizia, la cosa è arrivata da noi e ricordo che mandammo un carabiniere e una poliziotta a recuperare l'ordigno, però avevamo fretta per fare le analisi e quindi non c'è stato il tempo di fare una rogatoria internazionale di ben quattro paesi, cioè sarebbero stati Romania, Ungheria, Austria, Slovenia per fare il passaggio. Abbiamo fatto la rogatoria con la Romania che ci ha autorizzato al prelievo, dopodiché questi dice fate dei fidanzati in viaggio di piacere e se vi arrestano cercheremo di tirarvi fuori. E loro si sono portati l'ordigno in macchina con la nitroglicerina che se li beccavano in giro sarebbe stato, insomma, un piccolo incidente diplomatico.
Ma quello della scatoletta di sgombro non è l'unico attentato fallito da una bomber in questo periodo. Sandra P. ha 38 anni, fa la bibliotecaria all'Università di Padova e ancora non lo sa, ma è una donna molto fortunata. Il 7 luglio del 2005 è un giovedì e come ogni inizio di fine settimana Sandra va in treno da Padova a Portogruaro per venire a trovare i suoi genitori. I 2 km e 300 metri che separano la stazione di Portogruaro da casa dei suoi, Sandra di solito li fa pedalando su una vecchia bicicletta da donna, che una volta era bianca, ma ormai è solo ruggine. È un fine settimana di brutto tempo. Nonostante sia estate, piove come in autunno, e la bicicletta rimane per 2 giorni appoggiata al muro del cortile di casa dei genitori di Sandra. Finalmente sabato il meteo migliora. Si può pensare di fare un giro. Alle 3 Sandra inforca la sua bicicletta, pedala appena 100 metri, quando un piccolo cilindro di metallo cade da sotto il sellino. Sandra d'istinto butta la bicicletta e grida «C'è una bomba, c'è una bomba!». La sua fortuna, come stabiliranno gli accertamenti del RIS, è stato proprio il maltempo. La pioggia ha danneggiato i circuiti dell'innesco. Cartella Zornitta, intercettazioni, inizio registrazioni. Relazione di servizio, osservazione, controllo, pedinamento in occasione della prima comunione della figlia di Elvo Zornitta, 8 maggio 2005. Mezzi impiegati, autovettura di servizio. Materiale tecnico, telecamera. Mezzi tecnici in ausilio, intercettazioni telefoniche e ambientali in atto. Scopo, verificare gli spostamenti di Zornitta. Ore 10. Il dispositivo si predispone in vicinanza della parrocchia di San Bartolomeo, sita in Corva, Pordenone, e poi all'interno della chiesa, senza notare la presenza dello Zornitta Elvo o dei suoi familiari. Ore 10:10. Zornitta viene visto insieme alla moglie e alla figlia nei pressi della sua abitazione e incamminarsi a piedi in direzione della parrocchia. Ore 10:30. Ha inizio la cerimonia religiosa e lo Zornitta, insieme alla moglie e alla figlia, entra nella chiesa e prende posto accanto agli altri genitori dei bambini. Durante la cerimonia venivano effettuate riprese video che permettevano di immortalare tutte le persone presenti. Ore 11:45. A termine la cerimonia religiosa e lo Zornitta si intrattiene con alcuni familiari per fare delle foto e per un rinfresco. Ore 12:30. Il dispositivo rimane nella zona di Corva, al fine di intervenire in caso di richiesta. Ore 16. Il servizio viene sospeso. L'ingegnere è controllato con questa solerzia, perfino durante un momento di festa come la comunione della figlia. Gli inquirenti non lo mollano, ma niente. In mano continuano ad avere solo indizi e suggestioni. E forse è proprio per questo che il gruppo investigativo rompe gli indugi e per la prima volta chiama Zornitta in procura. È il 15 giugno del 2005, è il suo primo interrogatorio. I temi principali riguardano gli oggetti che gli inquirenti considerano sospetti rinvenuti durante la prima perquisizione del suo laboratorio, avvenuto ormai più di un anno prima. Tra gli altri, in particolare, si chiedono lumi a Zornitta sul potenziometro con il caratteristico ricciolo a spirale, sui petardi svuotati, sulla polvere pirica e sulla scatoletta tabù. 3 giorni dopo, sugli stessi punti, viene sentita anche la moglie Maria Donata, al fine di riscontrare possibili incongruenze nella versione data dall'ingegnere. E dall'incrocio delle risposte di Zornitta con quelle della moglie, secondo il gruppo investigativo emergono alcune contraddizioni, o quantomeno degli sfasamenti che meritano di essere approfonditi. Ed è per questo che qualche mese dopo, il 27 ottobre del 2005, gli inquirenti interrogano per la seconda volta l'ingegner Zornitta. All'interrogatorio sono presenti i rappresentanti delle due anime del Superpool bicefalo. Per la procura di Trieste ci sono il sostituto procuratore Montrone e il procuratore capo Pace e per quella di Venezia il sostituto procuratore Marini e il procuratore capo Borraccetti.
L'ho convocata di nuovo qui, d'accordo con i colleghi, perché la L'altra volta lei ci ha fornito una versione giustificativa del possesso di certi oggetti che sono stati venduti presso casa sua, che non trova, diciamo, un'adeguata corrispondenza rispetto a quelle che sono le risultanze di indagini. Lei sa che abbiamo sentito anche sua moglie, dopo che abbiamo parlato lei, e certe cose che si è detto sua moglie non battono con quello che dice lei. Quindi, soprattutto nel suo interesse, le chiederei di essere un po' più preciso su certi oggetti di cui adesso riparleremo.
La qualità audio di questo interrogatorio è pessima, ma quello che ascolterete è un documento molto prezioso, mai reso pubblico. Cercate di resistere, perché è durante questo incontro che i magistrati chiedono all'ingegner Zornitta l'origine specifica di alcuni oggetti rinvenuti durante la prima perquisizione. L'attenzione, in particolare a inizio interrogatorio, ricade su un potenziometro che Zornitta sostiene di aver smontato da un televisore.
Sua moglie, sul fatto che lei, per esempio, smonti i televisori e per i pezzi di questo genere, invece ha dichiarato che infatti non l'ha mai vista smontare i televisori. Lei ha qualcosa da aggiungere, precisare, modificare?
Quello che dico, mi sembra che sia anche quello che ho detto l'altra volta. Il televisore, se mi ricordo, perché in questo caso sono passati diversi anni, proviene dal vecchio televisore di mio padre. In questo caso specifico non l'ho smontata ovviamente adesso, l'ho smontata negli anni 90 e era la decisione infatti, quindi è possibile che mia moglie non l'abbia vista.
Quindi sul fatto, quindi la provenienza insiste col dire che lei ha tirato via la televisione.
Alla parente, o è una televisione o è una radio, che sono le due cose su cui io ho messo mano, sostanzialmente non ritengo che provenga da altre fonti.
Il fatto che la moglie di Zornitta non abbia mai visto o non ricordi il marito a lavorare su una TV negli anni 90, in tutta evidenza non esclude che l'ingegnere non lo abbia fatto. I magistrati però sembrano sicuri che non sia così e rispondono di aver interpellato un tecnico specializzato, il quale sosterrebbe che alcuni fili del potenziometro non corrisponderebbero a quelli rinvenibili all'interno di una vecchia TV. E ciò, secondo il loro ragionamento, starebbe a indicare che il potenziometro non possa provenire dal televisore del padre di Zornitta.
Praticamente, sulla base di questa valutazione fatta da un esperto, diciamo, sembrerebbe che invece questi fili avvolti intorno ai terminali del potenziometro non siano originali, cioè siano stati fatti successivamente, e certamente quel tipo di contatto non può, è assolutamente incompatibile con qualsiasi tipo di apertura originale, diciamo, televisiva o
trasformatore. È tutto chiaro, mi sembrava l'altra volta di avere chiarito che quel genere di apparecchiature sono state riparate come si faceva una volta. Si mandava la missione di gas che si trovava da 5 anni, si riparava anche come si potesse mettere in solo.
Quindi lei dice che potrebbe essere un pezzo riparato,
posso anche che voi le riparate, posso anche sentire se
l'ingegnere sostiene che il potenziometro sia da sempre così e che le eventuali modifiche siano il frutto di una riparazione avvenuta in passato, ma che certamente è così da quando lo ha smontato dal televisore del padre o da una radiolina. I magistrati insistono però che i tecnici da loro interpellati sostengono che l'oggetto non sia mai stato utilizzato e quindi che no, non può essere stato smontato da un'altra apparecchiatura. In buona sostanza, l'oggetto, dicono gli inquirenti, sembrerebbe nuovo.
Cioè, questo tecnico dice testualmente, scusi, vi faccio inoltre presente che se si trattasse veramente di un potenziometro rilevato da un vecchio televisore, come in effetti dovrebbe essere, perché si tratta di potenziometri utilizzati fino a 30 anni fa, non sarebbe sicuramente così pulito e lucido, in quanto all'interno del televisore si forma sempre molta polvere e il metallo si ossida diventando opaco. A me sinceramente sembra che si tratti di un potenziometro che non è mai stato utilizzato. Cioè, capisce che è assolutamente antitetico quello che lei sta cercando.
Sì, ma io ci tengo a precisare una cosa, non so se ha nessun valore, però io quando ascolto una cosa la struzzo sempre con un prodotto apposta per aiutare i contatti. Non avrà neanche senso di
una cosa. Quindi sparisce la patina?
No,
di...
non so se sparisce. Non so se sparisce. Però io uso un riattivante elettrico di quegli spray, normalmente su pezzi che tengo là.
Zornita sostiene di pulire sempre gli oggetti che maneggia e sarebbe questo il motivo per cui il potenziometro sembrerebbe nuovo. A questo punto i magistrati, dopo circa un'ora di interrogatorio, chiedono conto della scatoletta tabù e dei petardi svuotati. L'ingegnere, da sempre, sostiene che siano stati utilizzati come giochi pirotecnici da buttare nel camino per divertire la figlia. La moglie, sentita in precedenza dagli inquirenti, avrebbe invece escluso di aver visto il marito utilizzare petardi artigianali e di averglieli visti buttare nel fuoco.
E siccome sua moglie ha escluso, non è che ha detto che non si ricorda, ha escluso che lei abbia mai buttato alcunché nel fuoco.
Sì, ma non posso entrare nella testa di mia moglie, non posso sapere cosa ha ricordato, cosa ha ricordato mia moglie, perché sono sempre state considerate cretinate, cioè giochi, cose senza importanza, francamente. Quello che io vorrei dirvi, no? È che non erano cose abnormi che uno doveva andare a dire, guarda, io sto facendo questo, erano veramente incriminate.
Solo che è stata molto chiara, cioè non ci ha detto, ma non so se si trattasse di petardi comprati o fatti in casa, cioè escluso categoricamente che i petardi che lei utilizzava potessero essere stati costruiti da lei, e ci ha detto invece che in più occasioni, fermato invece che durante l'arresto di Capodanno, eccetera, lei utilizzava anche di fronte alla bambina e altro dei petardi professionali, cioè fatti, quindi si compra. Il pedarello che lei riempie di polvere da spada è comunque un pedarello.
Sì, ma se vado fuori a provarlo, sì, ma lei è che quello che sta dietro la finestra va a vedere, no, se quello è un pedarello, no?
E mi sembra come l'ingegnere, ma solo che ce l'ha proprio scuso, cioè, non è che ha detto non so.
Beh, io l'altra volta ho detto anche un'altra cosa, che mio fratello il pedarello lo deve aver visto, ad esempio.
Ma noi gliel'abbiamo chiesto perché lei, il tuo fratello, non ci aveva parlato.
No, l'abbiamo detto.
Secondo me sua moglie è l'unica che esclude categoricamente che lei abbia utilizzato per questa esplosione dei petardi.
Non so interpretare cosa la moglie abbia visto.
Vabbè, senta, fatti,
L'ingegner Zornita continua a sostenere una cosa ovvia: non tutto ciò che facciamo all'interno delle nostre case diventa un fatto certo e riportabile da chi in casa con noi ci vive. Cioè, non è che ogni cosa che facciamo, anche abitualmente, diventa automaticamente un fatto che il nostro partner conosce nel dettaglio. La moglie di Zornita sa della passione per i giochi pirotecnici del marito, passione che peraltro hanno milioni di cittadini, ma non sa o non ricorda che l'ingegnere si diletti a costruirne di propri o a gettarli saltuariamente nel fuoco. Su Zornita continuano a mancare le prove e le procure non possono che prenderne atto. Porto Santa Margherita, Caorle, 6 maggio 2006. Sono le 11.30 del mattino e Massimiliano Bozzo sta passeggiando con la fidanzata lungo la foce del fiume Livenza. Il mare è lì, a 50 metri. Le correnti del fiume, unendosi alle onde del mare, creano dei flutti tumultuosi che si infrangono sugli scogli. La giornata è splendida. Un tiepido sole primaverile riscalda l'aria. L'estate finalmente si avvicina. La coppia si ferma a guardare dei cigni nuotare sul pelo dell'acqua, quando ad un tratto l'attenzione di Massimiliano viene attirata da una bottiglia di vetro incastrata tra le rocce. Dentro, si vede chiaramente, c'è un biglietto. Chissà cosa c'è scritto. Massimiliano si china, si sporge sugli scogli e prende la bottiglia. L'esplosione è devastante. L'ordigno gli stacca il pollice e gli devasta l'indice e il medio della mano destra. L'urto colpisce anche la fidanzata, che si era avvicinata per scoprire il contenuto del messaggio. Ha una lesione al timpano sinistro ed escoriazioni sul tronco e sul volto. Dopo 9 mesi di silenzio, una bomba è tornato. Sul posto accorrono polizie e carabinieri. Si fanno analizzare i reperti, si ascoltano i testimoni. Tra questi, un uomo che era passato dallo stesso punto poco prima, ma che poi aveva rinunciato a raccogliere la bottiglia. Vi leggo la sua dichiarazione. Vado lì a pescare i granchi di solito. Ieri mattina, la prima volta che sono passato per quel punto, quella bottiglia non c'era. Poi, mezz'ora dopo, l'ho vista. Le possibilità sono due. O il bombarolo ha calato la bottiglia giù da uno dei tanti ponti che ci sono sui canali affluenti del Livenza, affidando così alla corrente la selezione casuale della vittima, oppure una bomber, come nei casi di Greta Momesso e Francesca Girardi, ha posizionato l'ordigno e poi è rimasto a godersi l'esplosione. Altri dubbi, altre domande e soprattutto altre vite segnate per sempre. Questa, ad oggi, sarà però l'ultima volta. Perché quello di Caorle è l'ultimo attentato di una bomber. Ancora però gli inquirenti non lo sanno. Quello che invece sanno è che nelle settimane precedenti, nel marzo del 2006, hanno effettuato un'ulteriore perquisizione, la terza, a casa Zornitta, dove sono stati sequestrati vari oggetti, tra cui delle forbici rosse di marca Valex. Ancora un oggetto comune, delle banalissime forbici.
27 agosto, esco di messa, e me lo ricordo finché campo, perché mio fratello era venuto giù da Belluno a trovarmi, dovevo cucinare, quindi esco un attimo prima che finisse la messa proprio per recarmi a casa, che abito a 300 metri dalla chiesa, e a un certo punto vedo un furgoncino con insegne di una TV, si spalancano i portelli, c'è un'intervistatrice che mi dice: lo sa l'ingegner Zornitta che è stata trovata la prova contro di lei? Io manco così sbigottito e chiedo: cosa? Eh sì, una sua forbice ha tagliato un lamierino. Beh, mia forbice ha tagliato un lamierino. Sì, il lamierino è quello che è stato rinvenuto sull'ordigno e la sua forbice ha lasciato le tracce. Non ho più parlato, veramente non ci ho più visto, nel senso che mi è crollato letteralmente il mondo addosso. Sono scappato a casa e ho cominciato una ricerca forsennata su internet di cosa fosse questa tipologia di indagine che non conoscevo. Detto questo, la sera è arrivato l'avvocato dell'Agnolo che mi seguiva e abbiamo parlato un attimo tra di noi e mi ha detto: ormai sei comparso in televisione, quindi tanto vale che chiudiamo il riservo e rilasciamo anche noi delle interviste che abbiamo avuto dal giorno dopo in poi, su tutte e soprattutto le televisioni locali. In quel periodo io avevo scoperto anche di essere sorvegliato in casa e fuori casa.
Cioè?
Cioè in casa perché montando il condizionatore, era proprio l'estate del 2006, montando il condizionatore di casa, ho aperto la scatola di derivazione elettrica e vedo una cosa che penzola, che non fa certamente parte dell'impianto di casa. Tra parentesi, siccome sono stato responsabile del settore acustico per 5 anni in Electrolux, conoscevo come erano fatti i microfoni, e quello era chiaramente un microfono. Ovviamente la conseguenza è stata che ho aperto tutti gli interruttori di corrente e ne ho trovati diversi in tutte le stanze.
Come hai reagito?
Male, perché era una cosa che non mi aspettavo. Tanto è vero che ho chiamato subito un cronista di una televisione locale e l'ho fatto venire a casa mia e gli ho mostrato questi rilevatori acustici e lui li ha fotografati, ha fatto anche una battuta su uno di questi e dopodiché ho tolto tutto e ho messo un sacchetto.
Lei temeva di essere arrestato a quel punto?
Io avevo quasi la certezza di essere arrestato.
Fantasma, il caso una bomber è un podcast scritto da me, Marco Maisano, Ettore Mengozzi e Francesco Bozzi. Riprese Giulio Rondolotti. Musiche, montaggio e sound design Riccardo Garifo. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.